tutta la mia relazione non saranno smentite queste parole troppo gentili di presentazione. Sono almeno due i punti di vista che si possono assumere per illustrare la concezione della Chiesa e dei ministeri di Giovanni Calvino. È possibile assumere il punto di vista della riflessione sistematica, attingendo agli elementi che Calvino illustra nella sua opera principale, cioè l'Institutio Christiane Religionis, che costituisce una vera e propria dogmatica della fede evangelica. Ma Calvino è stato anche attivo come riformatore della Chiesa. La città di Ginevra è stata, per così dire, il laboratorio nel quale egli ha cercato di realizzare con estrema coerenza e impegnando tutte le sue energie l'esperimento dell'edificazione di una chiesa conforme ai principi della fede evangelica. Calvino è dunque teologo sistematico e pastore, e mi pare la peculiarità della sua concezione della Chiesa può essere compresa solo se si coglie l'intreccio tra queste due componenti e l'influenza che il procedere dell'attuazione della riforma della vita della Chiesa ha esercitato sulla elaborazione teorica dell'ecclesiologia. Di questi due punti di vista e del modo in cui Calvino li mette in relazione spero di riuscire a rendere ragione in questa illustrazione del tema che mi è stato affidato. L'intreccio tra attività pastorale e di governo della Chiesa da una parte e la riflessione teologica dall'altra contribuisce a spiegare anzitutto perché l'opera maggiore di Calvino, l'Institutio Christiane Religionis, sia stata un cantiere aperto per quasi 30 anni, con aggiunte progressive che hanno portato l'opera alla sua forma definitiva e hanno determinato una completa ridefinizione della sua struttura, oltre che una crescita cospicua del suo volume. Potremmo dire che da un catechismo sintetico diventa una voluminosa trattazione dogmatica attraverso questo lavoro continuo di Calvino alla sua opera principale. L'Institutio Christiane Religionis ha avuto la sua prima edizione nel 1536 e ha conosciuto in seguito edizioni successive in latino e in francese fino a quella definitiva del 1559, l'edizione latina, e del 1560, l'edizione francese. Già una prima osservazione della collocazione del discorso sulla Chiesa all'interno dello schema dell'opera, rivela che mentre nella prima edizione, quella del 1536, il discorso sulla Chiesa non costituisce un capitolo a sé stante, temi ecclesiologici sono piuttosto dispersi in vari capitoli, nella spiegazione del credo, i capitoli sui sacramenti e sulla libertà cristiana, nelle edizioni successive il rilievo del tema della Chiesa aumenta fino a quando, nell'edizione del 1559, il discorso sulla Chiesa e sui sacramenti occupa tutto il quarto libro. Quindi c'è un incremento quantitativo della riflessione sulla Chiesa e si approda a una articolazione più organica, c'è un luogo specifico dove tutti gli elementi vengono posti in relazione tra di loro. Vorrei cercare di seguire alcune di queste tappe della riflessione di Calvino sulla Chiesa e mostrare, come suggerivo in apertura, l'intreccio tra l'aspetto teorico e l'aspetto pratico di quest'opera. Qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è la pubblicazione nel 1536 della prima edizione dell'Institutio Christiane Religionis. Calvino ha 27 anni, ha alle spalle studi teologici e giuridici insieme a un'intensa frequentazione degli ambienti umanistici francesi nei quali è venuto a contatto con le idee della riforma. Ed è nello stesso anno che inizia la sua attività riformatrice a Ginevra insieme a Guillaume Farel, che già era all'opera in città. Dato che l'Istituzio era apparsa prima dell'arrivo di Calvino a Ginevra, evidentemente l'opera non riflette ancora una concreta esperienza pastorale. È un'opera costruita prevalentemente riprendendo temi presenti nei Catechismi di Lutero e in altre opere dello stesso Lutero e degli autori della prima generazione della Riforma. Nella prima edizione dell'Istituzio, la trattazione più significativa del tema ecclesiologico si trova nel capitolo dedicato alla spiegazione del credo. Interpretando il simbolo della fede, Calvino pone l'accento in particolare sull'unità della Chiesa. E questo è dovuto oltre che all'esigenza di spiegare il testo del simbolo della fede anche a un intento apologetico dell'opera. Con la sua Istituzio Calvino vuole dimostrare che gli evangelici non compromettono l'unità della Chiesa, come sostengono i loro accusatori, ma sono membri della Chiesa di Cristo. Questo però implica una ridefinizione dell'unità ecclesiale, che viene compresa come realtà interiore, come realtà spirituale. I cristiani, sottolinea Calvino, sono una cosa sola perché condividono la stessa fede, la stessa carità operate in loro dal medesimo Spirito. Il fondamento dell'unità della Chiesa è costituito, secondo Calvino, dalla elezione divina, scrive questa prima edizione dell'Istituzio. In primo luogo crediamo la Chiesa Santa Cattolica, cioè il numero universale degli eletti, siano essi angeli o uomini, tra gli uomini siano essi morti o ancora in vita, tra i viventi, in qualsiasi terra essi si trovino e ovunque siano dispersi tra le genti. Crediamo che una è la Chiesa e la comunità, e uno è il popolo di Dio del quale Cristo Signore nostro è guida e principe e capo come di un unico corpo. Secondo che sono eletti in Lui dalla bontà divina prima della costituzione del mondo perché tutti siano raccolti nel regno di Dio. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è il numero universale degli eletti. Quindi la predestinazione con cui Dio fin dall'eternità sceglie quelli che vuole salvare, li strappa dalla perdizione per unirli a Cristo, questo è anche l'elemento costitutivo della Chiesa. Data questa premessa si pone però subito una questione: come è possibile riconoscere la vera Chiesa? Come è possibile distinguere quelli che le appartengono? Se il criterio che identifica la Chiesa è l'elezione divina, è la predestinazione, propriamente è solo Dio che conosce chi gli appartiene e chi appartiene al popolo degli eletti. Calvino ritiene tuttavia che si debbano ritenere come appartenenti alla Chiesa coloro che professano la stessa fede, che ricevono gli stessi sacramenti e che hanno una vita cristiana esemplare, anche se con qualche imperfezione, e che questi segni, la comune professione della fede, i sacramenti, la partecipazione alla vita della comunità, debbano valere come note della Chiesa. Questo è il punto di partenza della riflessione calviniana. Il tema dell'elezione divina, che è centrale nella teologia di Calvino, è decisivo anche per la sua concezione della Chiesa. Ed è una convinzione che non verrà mai abbandonata, anche se lo sviluppo successivo porterà a dare uno spazio sempre maggiore alla realtà visibile, alla realtà istituzionale della Chiesa e ai ministeri che all'interno della Chiesa sono operanti. In che misura l'attività riformatrice di Calvino incide sulla sua concezione della Chiesa? Si può cogliere questo modo di concepire la Chiesa con il primo atto solenne che Calvino insieme a Farel compie 16 gennaio del 1537, quando presentano al Consiglio Municipale della città di Ginevra gli articoli concernant l'organizzazione dell'Église du culte a Genève proposé au Conseil par le ministre. Articoli che riguardano l'organizzazione della Chiesa e del culto a Ginevra. È il primo atto solenne, sappiamo che la riforma nelle città svizzere spesso aveva come promotori le autorità comunali e c'erano, a seconda dei vari luoghi, un'influenza diretta, poi concreta anche sulla vita della Chiesa da parte dell'autorità politica. In ogni caso, anche a Ginevra, le decisioni che riguardano l'ordinamento ecclesiale devono essere ratificate dall'autorità civile. In questi articoli che riguardano l'organizzazione della Chiesa sono indicate le norme che devono regolare la celebrazione della cena, il canto dei salmi, l'insegnamento del catechismo e le questioni matrimoniali. Così esordiscono gli articoli sull'organizzazione della Chiesa. È certo che nessuna Chiesa può essere detta ben ordinata e regolata se non quella nella quale la cena del Signore è spesso celebrata e frequentata, e questo accade con un ordine così buono che nessuno osi da sé presumere di presentarsi se non santamente e con singolare reverenza. Per questo è necessario, per bene mantenere la Chiesa nella sua integrità, la disciplina della scomunica, per mezzo della quale siano corretti quelli che non vogliono allinearsi amorevolmente in tutta obbedienza alla santa parola di Dio. Inoltre, è cosa assai proficua all'edificazione della Chiesa cantare alcuni salmi in forma di orazioni pubbliche, con le quali si innalzano preghiere a Dio o che si cantino le sue lodi, affinché i cuori di tutti siano commossi e incitati a formare simili orazioni e a rendere simili lodi e grazie a Dio con uno stesso affetto. In terzo luogo, è assai richiesto e quasi necessario per conservare il popolo in purezza di dottrina che i fanciulli fin dall'età giovanile siano istruiti così da poter rendere ragione della fede affinché non si lasci decadere la dottrina evangelica, ma la sua sentenza sia diligentemente ritenuta e trasmessa di mano in mano e di padre in figlio. Infine, la tirannia che ha esercitato il Papa in materia di matrimoni e le leggi inique che ha imposto fanno sorgere molte controversie, per evitare le quali sarà opportuno fare degli ordinamenti certi, secondo i quali si debba essere governati e conservare un buon ordine e pacificare i dissidi che potrebbero nascere. È un testo interessante perché ci indica gli elementi fondamentali della vita ecclesiale: la celebrazione della Santa Cena e il culto pubblico, la disciplina per evitare che alla cena accedano coloro che non ne sono degni, l'istruzione catechistica perché la fede evangelica sia conservata integra e infine la definizione di un ordinamento giuridico che regoli la materia matrimoniale e che svolga la funzione che in precedenza era svolta dal diritto canonico. A parte ricordare la cena, afferma che essa dovrebbe essere celebrata ogni domenica per il suo valore, tuttavia per la debolezza del popolo e perché una frequenza eccessiva non porti a disprezzarla, si stabilisce che venga celebrata una volta al mese. Nel 1537 Calvino e Farel presentano anche una professione di fede, confessione di fede che tutti i cittadini e i sudditi del paese devono giurare di conservare e di mantenere, estratta dall'istruzione di cui si fa uso nella chiesa di detta città. Tutti i residenti in città devono accettare con giuramento questa professione di fede e quelli che non l'accettano sarebbero stati banditi dal territorio di Ginevra. La proposta è stata approvata dal Consiglio cittadino, anche se questo contribuisce a alimentare reazioni negative nei confronti di Calvino e Farel, e nelle elezioni del 1538, come succede spesso, cambia la maggioranza politica, prevale la parte avversa a Calvino e Calvino e Farel vengono espulsi da Ginevra nell'aprile del 1538. Lasciata Ginevra, Calvino si reca prima a Basilea e poi a Strasburgo. Strasburgo era una città che aveva aderito alla Riforma nel 1523 e nella quale aveva dispiegato la sua azione Martin Bucer, riformatore di ispirazione luterana ma con una sua concezione originale. Soprattutto è interessante questo incontro tra Calvino e Bucer, tra Calvino e la Chiesa di Strasburgo, perché Strasburgo era un modello di organizzazione ecclesiastica già sperimentata sul campo. Bucer aveva diviso la città in 6 parrocchie, ciascuna delle quali era servita da un pastore, coadiuvato da 3 anziani, ai quali era affidata la cura della disciplina. Strasburgo era città tedesca, ma per la sua posizione geografica era diventata luogo di rifugio degli evangelici di Francia, si era formata una comunità di lingua francese di cui Calvino diventa il pastore. E qui sperimenta, potremmo dire, sul campo l'organizzazione della vita ecclesiastica, assumendo alcuni elementi che già a Strasburgo erano stati sperimentati e introducendone di nuovo. Nel frattempo però i contatti con Ginevra non erano venuti meno del tutto, anche perché la situazione di Ginevra era abbastanza tesa in questo periodo in cui erano assenti Calvino e Farelli. Nel 1539 il cardinale Jacopo Sadoleto aveva scritto una lettera al Consiglio e al popolo di Ginevra con la quale esortava a non abbandonare la fede antica, criticava l'opera di Calvino e cercava di sfruttare un momento critico della comunità ecclesiale di Ginevrina, perché l'allontanamento di Calvino e di Farella aveva creato profonde divisioni. C'erano i 4 pastori a cui era stata affidata la cura pastorale che non erano accettati da una parte dei fedeli, e quindi il tentativo di far ritornare alla fede antica e cerca di sfruttare questa situazione di difficoltà. Il Consiglio di Ginevra chiede a Calvino che rediga una risposta al cardinale Sadoleto e Calvino prepara questa risposta. Come spesso accade, le vicende politiche si trasformano di nuovo e nel 40 prevalgono i sostenitori di Calvino, i quali richiamano Calvino, il quale dopo alcune esitazioni nel settembre del 1541, a 32 anni, ritorna a Ginevra e riprende la sua opera riformatrice. E qui troviamo un secondo testo capitale, diciamo quello più importante, dell'organizzazione ecclesiastica di Calvino, che sono le Ordonnance Ecclesiastiques de l'Église de Genève. Anche qui vi leggo una parte di questo testo che intende regolare la vita ecclesiale, ma nel quale si coglie l'importanza che via via va assumendo il tema dei ministeri. In primo luogo, scrive Calvino, nelle Ordonnance Ecclesiastiques, vi sono 4 ordini di uffici che nostro Signore ha istituito per il governo della sua Chiesa, cioè i pastori, poi i dottori, quindi gli anziani, altrimenti chiamati commessi dall'autorità civile, in quarto luogo i diaconi. Pertanto, se vogliamo avere la Chiesa bene ordinata e conservarla integra, dobbiamo mantenere questa forma di governo. Quanto ai pastori, che la Scrittura chiama qualche volta sorveglianti, anziani e ministri, il loro ufficio è di annunciare la parola di Dio per istruire, ammonire, esortare e riprendere, tanto in pubblico come in privato, amministrare i sacramenti e fare la correzione fraterna con gli anziani o commessi, affinché nulla si faccia in modo confuso nella Chiesa. Nessuno deve accedere a questo ufficio senza vocazione, nella quale vocazione bisogna considerare 3 cose, cioè l'esame, che è l'elemento principale, poi a chi spetta istituire i ministri, e in terzo luogo quale cerimonia o modo di fare si deve osservare per introdurli nell'ufficio. In posizione di primo piano, nelle Ordonnance Ecclesiastiques, si trova il ministerium verbi, il ministero della parola che è affidato ai pastori, un ministero che si esercita nella predicazione, nell'amministrazione dei sacramenti e nell'applicazione della disciplina ecclesiastica. E dai tempi di Calvino a Ginevra i pastori costituiscono la venerabile compagnia dei pastori ai quali è affidato il compito di scegliere ed esaminare i candidati al ministero. Il Consiglio cittadino poi aveva la facoltà di accettarli oppure di respingerli. Questa è a grandi linee la vicenda della riforma della Chiesa di Ginevra. Vorrei ritornare adesso al lato teorico della riflessione sulla Chiesa per vedere in che modo questo determina un'evoluzione della concezione della Chiesa rispetto al punto di partenza che, come abbiamo detto, è concentrato sul tema dell'elezione divina e che porta a definire la Chiesa come il numero universale degli eletti. Le edizioni dell'Istitutio, successive alla prima edizione del 1536, accompagnano sul piano dottrinale il procedere dell'attività riformatrice di Calvino. E gli elementi che vengono via via a trovarsi in primo piano nell'organizzazione della vita ecclesiale determinano uno sviluppo anche della concezione teologica della Chiesa. Nell'edizione dell'Istitutio del 1539, per esempio, appare il tema della Chiesa Madre, tema con il quale Calvino intende illustrare la funzione propria della Chiesa nel processo di comunicazione della salvezza. Calvino afferma che la Chiesa, come una madre, genera e nutre i suoi figli, li nutre con il tesoro di grazia che ha affidato alla Chiesa perché lo custodisca e lo dispensi. Il tema della Chiesa madre, strettamente legato alla Chiesa come corpo di Cristo, al di fuori della comunione con Lui non c'è salvezza. In questo tema della maternità della Chiesa ci dice che la Chiesa non può essere compresa come uno spazio in cui solo Dio agisce. La metafora della maternità dice piuttosto che la Chiesa il grembo materno nel quale viene deposto da Dio il seme della vita, e questo grembo ha un ruolo attivo nel nutrire questo seme, nel farlo crescere fino alla nascita, e poi la relazione materna continua anche in seguito, perché dalla Chiesa, colui che è stato generato alla fede, continua a ricevere cura e nutrimento. A partire dal 1543, altra edizione dell'Istitutio, si vede come anche il tema della Chiesa visibile comincia a assumere un rilievo importante nella riflessione di Calvino e soprattutto tentativo di chiarire qual è il rapporto tra la Chiesa invisibile, quella che solo Dio conosce, quella che è fatta degli eletti, e quella che invece si organizza in forme sempre più definite sul piano istituzionale. È nell'edizione dell'Istitutio del 1543 che si vede come l'esperienza di Strasburgo comincia a trovare un riflesso anche sul piano della riflessione teologica. Scrive a proposito del duplice concetto di Chiesa, visibile e invisibile. Abbiamo notato che la Sacra Scrittura parla della Chiesa in duplice modo. A volte il termine indica la Chiesa quale essa è nella sua realtà dinanzi a Dio, in cui sono inclusi soltanto coloro che per grazia di adozione sono figli di Dio e mediante la santificazione dello Spirito sono veramente membri di Gesù Cristo. In tal caso non solo fa allusione ai santi che abitano in terra, ma a tutti gli eletti che hanno vissuto fin dall'inizio del mondo. Spesso invece, col nome di Chiesa, è indicata la moltitudine degli uomini che, sparsa in diverse parti del mondo, fa professione comune di amare Dio e Gesù Cristo, ha il battesimo come attestazione di fede e, partecipando alla cena, dichiara di avere unità nella dottrina e nella carità. Dà il suo assenso alla parola di Dio e ne vuole mantenere la predicazione secondo il comandamento di Gesù Cristo. In questa Chiesa parecchi sono gli ipocriti, frammisti ai buoni, che non hanno nulla di Gesù Cristo, fuorché il nome e l'apparenza. Ambiziosi gli uni, avari gli altri, maldicenti alcuni, dissoluti altri, tollerati per un certo tempo, sia perché non si possono convertire con provvedimenti giuridici, sia perché la disciplina non è sempre esercitata con la fermezza che sarebbe richiesta. Pure, come è necessario credere quella Chiesa a noi invisibile e nota solo a Dio, così ci è chiesto di onorare questa Chiesa visibile e di mantenerci in comunione con essa. Quest'ultima annotazione pare dica chiaramente che non è corretta l'interpretazione di coloro che stabiliscono questa equivalenza, la Chiesa invisibile e la Chiesa vera, mentre la Chiesa visibile, essendo tale solo davanti agli uomini, sarebbe la Chiesa falsa. La qualifica di Chiesa vera è attribuita da Calvino anche alla Chiesa visibile. Pure la Chiesa visibile è ritenuta talvolta oggetto di fede in quanto manifestazione della Chiesa invisibile. Parlando della Chiesa invisibile, Calvino, mi pare si colga abbastanza chiaramente dal testo che ho letto, vuole sottolineare il fatto che l'ultimo giudizio sulla Chiesa e su coloro che vi appartengono veramente spetta solo a Dio. È Lui che vede la Chiesa nella sua totalità. Gli esseri umani, al contrario, non vedono la Chiesa nella sua totalità, perché, per esempio, ad essa appartengono anche coloro che hanno vissuto prima di loro e quelli che verranno dopo. La Chiesa, che è veramente tale davanti a Dio, per usare l'espressione di Calvino, dunque è costituita dall'insieme degli eletti, di coloro che sono veri membri di Cristo. Alla Chiesa moltitudine, invece, che è detta Chiesa davanti agli uomini, appartengono una parte degli eletti, e sulla terra però sono mescolati con gli ipocriti, cioè quelli che sono membri della Chiesa soltanto in apparenza. Calvino continua dunque a individuare il fondamento della Chiesa nell'elezione divina, ma questa realtà esige una manifestazione nella storia. Questa manifestazione del dinamismo invisibile che raccoglie la Chiesa e che la rende corpo di Cristo, inizia con l'incarnazione e prosegue attraverso la strumentalità della Chiesa visibile, che è strumento, non è essa stessa protagonista di un'azione autonoma, e tuttavia Calvino ci dice che come madre dei fedeli, secondo la volontà del suo fondatore, genera alla vita ed è governata da uomini che, pur portatori di limiti, in forza del ministero loro affidato, hanno un ruolo insostituibile. Calvino scrive a proposito del ministero: è necessario esaminare ora con quale ordine Dio abbia voluto fosse governata la sua Chiesa. Quantunque infatti lui solo abbia a governare e regnare su di essa e avere in essa ogni preminenza, il suo dominio e il suo regno si debbano esercitare mediante la sua parola soltanto, egli tuttavia non dimora in mezzo a noi con una presenza visibile, in modo tale che possiamo udire dalla sua bocca stessa quale sia la sua volontà. Perciò si serve a questo scopo del servizio di uomini, facendoli suoi luogotenenti, non per rassegnare il suo onore e la sua autorità nelle loro mani, ma soltanto per compiere per mezzo loro la sua opera, come un artigiano si serve di uno strumento. Nella comprensione calviniana del ministero della Chiesa si riflette dunque questa caratteristica dialettica tra l'assoluta trascendenza di Dio. Dio non dà a nessuno la propria gloria, il proprio onore, ma anche la necessità che nella nostra condizione umana siamo raggiunti da un'azione di Dio che si serve di strumenti umani. E arrivo all'ultima edizione dell'Istituzio, che, come vi dicevo, costituisce la sintesi conclusiva in cui si trovano tutti gli elementi maturati nell'evoluzione del pensiero ecclesiologico di Calvino. Il titolo del primo libro, scusate, il primo capitolo del quarto libro è significativo, della vera Chiesa con cui dobbiamo mantenerci uniti in quanto è madre di tutti i credenti. Chiesa visibile, funzione materna della Chiesa, ministero sono i tratti caratteristici di questa visione che Calvino sviluppa. E nella ultima edizione della Institutio, il quarto libro presenta un vero e proprio trattato del ministero ecclesiale, insieme ad altri temi. In particolare, il ministero più sviluppato è quello dei pastori, è il ministero più importante perché i pastori succedono agli apostoli nelle funzioni fondamentali necessarie per l'edificazione della Chiesa. Essi esercitano, dice Calvino, anche le funzioni che l'Episcopato esercitava nella Chiesa antica. Al ministero dei pastori Calvino attribuisce tre funzioni: la predicazione, l'amministrazione dei sacramenti e l'esercizio della disciplina ecclesiale. La predicazione, anzitutto, che viene compresa a partire dalla mediazione salvifica di Cristo. Uno degli elementi più interessanti e nuovi della cristologia di Calvino è l'idea della mediazione di Cristo come profeta, re e sacerdote. È proprio il compito profetico di Cristo che porta a compimento la profezia dell'Antico Testamento, dice Calvino, si realizza nella storia di Gesù, ma ha avuto una breve durata, perché il suo insegnamento permanga, egli ha istituito dei predicatori che introduce nella continuità della missione profetica. Dunque Cristo non solo ha inviato gli apostoli, ma ha stabilito che fossero ordinati dei predicatori perché la predicazione non venisse meno, potesse continuare. La funzione di amministrazione dei sacramenti, la seconda indicata, è strettamente collegata alla predicazione, infatti l'annuncio del Vangelo si prolunga nei sacramenti, che sono segni visibili adattati alla nostra debolezza, sono come il sigillo con cui Dio autentica quello che la sua parola ci dice, e poiché sono prolungamento e suggello della parola, è giusto che la loro amministrazione sia affidata a coloro che hanno la responsabilità della predicazione. Ai pastori, infine, insieme agli anziani, spetta l'esercizio della disciplina ecclesiale. E anche qui il fondamentale ministero della parola è la radice, l'origine e l'elemento a cui la disciplina deve rimanere legata. Cristo dunque attesta, scrive Calvino, che nella predicazione evangelica l'opera degli apostoli era limitata al ministero, che lui stesso, servendosi della loro bocca come di strumenti, parlava e prometteva ogni cosa, che la remissione dei peccati che essi annunciavano era autentica promessa di Dio, la dannazione minacciata, inevitabile giustizia di Dio. Ora, questo attestato è stato dato per ogni tempo e permane tuttora valido per assicurarci e garantirci che la parola dell'Evangelo, da chiunque predicata, è sentenza di Dio stesso, emanata nella sede divina, scritta nel libro della vita, approvata, ratificata, confermata in cielo. Risulta così che il potere delle chiavi, il potere di legare e di sciogliere, il potere della disciplina, non è altro che la predicazione dell'Evangelo, che anzi, se consideriamo gli uomini, non è tanto potere quanto ministero, poiché Cristo non ha conferito questo potere agli uomini in proprio, ma alla sua parola di cui ha fatto gli uomini ministri. Se predicazione e i sacramenti sono i due elementi caratteristici della visione della Chiesa che la Riforma Luterana ha proposto, che ha trovato la sua formulazione classica nell'articolo settimo della Confessio Augustana. Calvino introduce questo terzo tema della disciplina che costituisce uno degli aspetti più caratteristici della sua visione della Chiesa. E negli scritti di Calvino si può osservare un progressivo allargamento del campo di esercizio della disciplina ecclesiale, che inizialmente è orientata a impedire che persone indegne accedano alla cena, e poi progressivamente si dilata fino a riguardare la totalità della vita dei fedeli. Ma credo che proprio questa serietà con cui Calvino presenta l'autorità che è propria del Ministero della Chiesa ci pone l'interrogativo sul fondamento di questa autorità. Calvino parte dal presupposto che solo Dio è il legislatore e che nessuno nella Chiesa può arrogarsi questo diritto. Conseguentemente solo le leggi divine hanno un rilievo per quanto riguarda il raggiungimento della salvezza. La Chiesa non può stabilire leggi in maniera arbitraria in questo campo. E tuttavia la Chiesa ha un'autorità. Alcuni studiosi hanno cercato di mettere a fuoco la terminologia con cui Calvino parla appunto dell'autorità che spetta al Ministero della Chiesa e hanno osservato che i suoi studi giuridici gli forniscono strumenti abbastanza efficaci per distinguere il potere legislativo che è solo di Dio, mentre al Ministero della Chiesa si può attribuire una giurisdizione, nel senso etimologico del termine, cioè la funzione di applicare le leggi, non di farle. Questo sembra un orientamento che si coglie nella scelta dei concetti della terminologia di Calvino. Questo significa che la legge fondamentale è data nella manifestazione della volontà di Dio che costituisce la Chiesa, che la costituisce con un dato ordinamento e stabilisce in essa interpreti autorizzati di questa legge. L'applicazione concreta ai casi specifici della legge è compito del Ministero. All'istituzione ecclesiale Calvino riconosce anche una limitata facoltà legislativa. Scrive: in materia di disciplina esteriore e di cerimonie non ha voluto dare Cristo indicazioni dettagliate riguardo al modo di governarci, in quanto ciò dipende dalla diversità dei tempi e una forma unica non risulterebbe né utile né adeguata a tutte le età. È dunque necessario ricorrere alle norme generali di cui si è parlato, che cioè ogni cosa si faccia nella Chiesa con decoro e ordine. Infine, poiché Dio non ha dato indicazioni esplicite, non trattandosi di realtà necessarie alla nostra salvezza, poiché è necessario usare di queste cose in modo diverso a seconda delle necessità, avendo in vista l'edificazione, dobbiamo trarre la conclusione che si possono istituire nuove norme e abolire quelle tradizionali secondo l'utilità della Chiesa. Dunque non solo la legge divina che viene applicata alle situazioni concrete, ma c'è una possibilità di ordinare la Chiesa appunto secondo questa necessità di adattarla alle esigenze dei tempi. Quali sono gli scopi della disciplina, di questo esercizio dell'autorità della Chiesa che, come dicevo, si estende a tutti gli aspetti della vita cristiana? La prima finalità è quella di mantenere l'ordine. Mantenere l'ordine non solo perché si adempiono i doveri esterni, ma perché si edifica la Chiesa di Cristo. E qui, per mantenere l'ordine, per favorire l'edificazione della Chiesa, la disciplina ecclesiale rappresenta un freno, la briglia per trattenere coloro che sono ribelli e al tempo stesso uno stimolo, un pungolo per coloro che sono pigri nello zelo. Cito: un bastone per punire con dolcezza e con cristiana mansuetudine coloro che hanno errato in modo più grave. E questo è il secondo significato, cioè la disciplina deve servire a isolare il peccatore, proprio perché non si sviluppi un contagio nella Chiesa, ma il peccatore venga indotto alla penitenza. E infine la disciplina deve impedire di spogliere l'ira divina dalla Chiesa. La profanazione della cena, infatti, attira sulla comunità e su chi si rende colpevole di questo l'ira divina. Mi avvio alla conclusione. Mi pare che il pensiero teologico di Calvino sia compreso adeguatamente solo se si tiene conto del fatto che egli appartiene alla seconda generazione della Riforma. Quando inizia la sua attività a Ginevra, la Riforma è già stata introdotta, le antiche forme della vita ecclesiale sono state abolite e il compito al quale egli si è dedicato durante tutta la sua vita è la ricostruzione della vita ecclesiale sulla base della fede evangelica. Questa situazione, al di là del suo significato storico immediato, mi pare possa essere considerata come indicativa del contesto in cui si sviluppa la riflessione di Calvino sulla Chiesa. La critica dell'istituzione ecclesiastica tradizionale e il suo superamento sono ormai un dato acquisito, mentre lo sforzo di Calvino si indirizza prevalentemente verso il momento positivo di edificazione della comunità ecclesiale. E questo spiega perché l'elemento istituzionale, l'autorità, il ministero, acquisti via via sempre più spazio, diventi elemento sempre più corposo, ineludibile nella vita della Chiesa. Il recupero dell'elemento istituzionale della Chiesa non provoca però l'abbandono da parte di Calvino della comprensione della Chiesa fondata sull'elezione divina, il punto di partenza. Il risultato è una visione ecclesiologica che da una parte ritiene che la Chiesa sia realtà conosciuta solo da Dio e dall'altra, attribuendo una notevole importanza all'elemento istituzionale, suppone che la Chiesa sia un'entità storicamente circoscrivibile, che si organizza, che esercita un'autorità nei confronti dei fedeli. La visione della Chiesa di Calvino è attraversata da tensioni molto forti e questo dipende da un dato, diciamo, genetico, il fatto che l'istituto sia cresciuta nel tempo attraverso l'aggiunta progressiva di elementi determina per certi aspetti questa tensione, perché Calvino non ha mai eliminato niente, quindi gli strati permangono e evidentemente non sempre è perfetta la coerenza con quello che si affermava in precedenza. Ma mi pare che più profondamente qui si coglie quelli che molti interpreti definiscono la struttura dialettica dell'ecclesiologia di Calvino, della visione della Chiesa di Calvino. L'affermazione che la Chiesa è costituita dall'elezione divina e il tema dell'edificazione della Chiesa attraverso l'impegno dei fedeli, l'esercizio del ministero e dell'autorità dei pastori sono semplicemente accostati. Calvino non dà una spiegazione teorica di come stanno insieme queste due cose. Al più si trovano dei punti di contatto. La predicazione e i sacramenti sono al tempo stesso realtà che appartengono alla Chiesa visibile, ma sono anche lo strumento di cui Dio si serve per unire coloro che sono eletti al corpo di Cristo e per portarli alla salvezza. Sono totalmente giustapposti, ci sono dei punti di contatto, ma certamente a livello di teoria non c'è una spiegazione di come stanno insieme questi due elementi della Chiesa. E questo è un elemento caratteristico della visione della Chiesa di Calvino, ma è un elemento, credo, come problema, come interrogativo, un elemento di qualsiasi riflessione sulla Chiesa. In Calvino si manifesta in modo particolarmente acuto e con l'originalità che spero di essere riuscito a trasmettere, almeno in parte, si pone alla fine di fare quell'interrogativo che ogni riflessione teologica sulla Chiesa si trova davanti, cioè come l'azione di Dio, che come tale non è imprigionabile in strutture umane, diventa riconoscibile all'interno delle mediazioni, delle forme storiche che egli ha scelto, ma che anche noi, anche la responsabilità dei fedeli e dei pastori, organizza e cerca di configurare proprio per rispondere alle esigenze proprie di ogni tempo. Grazie per la vostra attenzione.